Parte prima, pagina 3, verso la Polonia. Si era appena placata la furibonda e sconvolgente tempesta dell'incursione aerea, l'eco della sirena, del cessato allarme s'andava dileguando, come un gemito sempre più fioco, allorché la colonna dei deportati che avevano lasciato il lager raggiunse la stazione ferroviaria di Bolzano. Sui vagoni scuri del convoglio spiccava una scritta: Nach Auschwitz. Era la nostra destinazione, Auschwitz, un nome inciso ormai nel libro della storia a caratteri indelebili, nome sinistro, che dice di crudeltà e di orrori. Interminabile attesa e un silenzio triste, rotto a tratti da qualche comando secco, dalla voce rauca dell'SS, dal fischio lacerante delle locomotive. Alla fine le porte dei vagoni si chiusero con uno stridore rugginoso e lentamente la tradotta si mosse. Quella partenza metteva fine alla nostra vita di esseri umani. Aveva inizio una nuova fase dell'esistenza, una serie di avventure così tragica, così dolorosa, che c'è da chiedersi come mai delle creature in carne ed ossa abbiano potuto sopportarla e sopravvivere. Stipati come eravamo, premuti, ci sentivamo soffocare, tanto che per molti rappresentava uno sforzo il mantenersi in piedi. L'aria respirabile era scarsa, dallo stretto pertugio del vagone veniva una pallida luce e noi stavamo immobili e silenziosi, immersi in cupi pensieri. Ci attendeva un lungo viaggio sotto il segno dell'angoscia, un calvario per noi e per i nostri compagni di sventura rinchiusi nei vagoni del convoglio, quanto per tutti coloro che, su altre tradotte, da tutti i paesi europei erano vittime di quel tragico periodo storico. A tarda notte superammo il Brennero. Nessuno di noi, forse, avrebbe rivisto ancora il cielo della patria. Se alla partenza l'ottimismo di qualche compagno e soprattutto l'insistenza dei bombardamenti alleati avevano potuto illuderci e lasciarci sperare una prossima e definitiva distruzione della potenza delle armate naziste e alla paralisi delle arterie vitali dei loro trasporti, lungo il percorso notammo sgomenti come il traffico fosse invece ancora intensissimo, tale da farci comprendere che la belva era ancora ben viva e vitale. Nel vagone la penombra era greve di sospiri, in un continuo urtarsi a vicenda ogni volta che qualcuno accennava a muoversi. Impossibile riposare, naturalmente, ma si taceva. Era l'ora dei ricordi. In una lucida sequenza scaturivano dalla mia mente gli avvenimenti del mio recente passato. All'alba, nel mio rifugio in periferia, l'improvvisa comparsa dei poliziotti. Io che tentavo inutilmente di nascondere la mia identità, le copie del foglio clandestino Italia Libera e un apparecchio radio sintonizzato su Londra erano là ad accusarmi. L'arresto era inevitabile. Elena, mia moglie, più rassegnata che sgomenta, mi seguiva mentre lasciavamo la casa, scortati dai nostri persecutori. Ci fecero salire su un furgoncino a pedali, i ciclotassì, in servizio pubblico a quell'epoca, e lentamente percorremmo le deserte vie di Milano fino in Piazza della Scala. E mentre mia moglie veniva condotta alle carceri di San Vittore, io venni scortato all'albergo Regina, la sede milanese della polizia nazista. Qui mi attendeva un breve interrogatorio, durante il quale il maggiore Koch mi riservò un trattamento introduttivo particolare a base di insulti e percosse. Alla fine trasferirono anche a me a San Vittore. Il sergente Franz mi accolse sogghignando e mi introdusse in uno stanzone squallido dove mia moglie stava attendendo in preda all'ansia. Un tenero abbraccio, un lungo pianto silenzioso. Mi sforzavo di non pensare. Sapevo naturalmente dei campi di internamento e di quanto vi accadeva, ma la Germania, la Polonia erano lontane, mi apparivano quasi reali. Perché tormentarsi? Meglio accettare la situazione e adattarsi alla vita non certo comoda del quinto raggio. Il passaggio dalla vita libera alla reclusione è sempre duro da superare, tanto più per noi, rinchiusi in quello stanzone umido e sporco, in una sordida promiscuità con troppa gente estranea, per lo più persone anziane e sofferenti. Giorni e notti, monotoni e tristi, trascorrevano senza che accadesse mai niente, ad eccezione di qualche allarme aereo. Allora tornava per noi la speranza, l'assurda speranza, che una bomba, centrando la nostra prigione, potesse aprirci un varco verso la libertà. Un mattino giunse per me e per gli altri 10 politici l'ordine di scendere immediatamente. La cosa ci spaventò. Il ricordo dei 15 prigionieri prelevati a San Vittore e fucilati prima di essere esposti in piazzale Loreto era ben vivo nella nostra mente a suscitare dubbi tormentosi circa la sorte che poteva attenderci. Si trattava invece di una normale corvée e dopo averci fatto lavorare per qualche ora ci ricondussero in cella. La mattina seguente, nuova chiamata e questa volta mi aspettava il maggiore Koch per un nuovo interrogatorio. Mi guardò con aria accigliata e grave, per un po' rimasi in silenzio, scrutandomi con i suoi occhi acuti, poi proruppe d'un tratto. «Dunque, anche voi appartenete alla razza ebraica, come vostra moglie?» Spinse lontano da sé un fascio di carte che aveva sul tavolo e riprese. «Siamo al corrente della vostra attività antifascista e sappiamo dei vostri rapporti con i partigiani del Bergamasco. Ce n'è abbastanza per mandarvi sotto processo e per arrivare alla fucilazione. Tuttavia, potrete salvarvi se vorrete. Mi risulta che conoscete varie lingue e che avete delle buone relazioni, quindi non è escluso che possiate rimanere a Milano. Ma naturalmente dovreste rendervi utile, collaborare.» Finsi di non capire. «Che cosa dovrei fare?» azzardai. «Oh, è molto facile. Aiutarmi a rintracciare i vostri amici partigiani ed ebrei.» Ancor prima che avesse terminato la frase, avevo replicato: «No, grazie. Non voglio ingannarvi con promesse che non manterrei, né far nulla che sia in contrasto con la mia coscienza.» Fui congedato bruscamente. «Vi do un po' di tempo per riflettere, ma vi avverto che non sono abituato a certe risposte.» Inutile dire che, rientrando in cella, ero piuttosto preoccupato. Un'altra giornata di detenzione stava per concludersi senza altri avvenimenti, quando, in piena notte, ecco un insolito brusio, un vociare confuso, frammisto a pianti e imprecazioni, proveniente dal piano inferiore, quello dei politici. Giunse subito anche per noi l'ordine perentorio: scendere e tenersi pronti alla partenza immediata. Lunga attesa nel piazzale, sotto la pioggia, infine ci caricarono su 4 autopullman. Cominciava il viaggio di trasferimento. Un incrociarsi di pensieri, vaghe residue speranze, alternate a paurosi interrogativi, mi agitavano, mentre la colonna di autopullman, lasciata alle spalle la nostra cara Milano, raggiungeva Brescia e proseguiva per Verona, poi per Trento, nel silenzio di quella notte di pioggia, fino a Bolzano, dove il lager ci attendeva. All'arrivo ci rasserenarono alquanto le simpatiche manifestazioni di camaraderie con cui fummo accolti dai numerosi prigionieri del campo. La vita nel lager di Bolzano apparve subito preferibile a quella nel carcere di San Vittore. Ci si poteva trattenere molte ore all'aperto, conversare con i compagni, far nuove conoscenze. Mi fu facile affiatarmi col gruppo di prigionieri politici, fra cui erano professionisti, sacerdoti, artisti, operai, tutte persone dall'animo aperto e di intelligenza viva, con cui era piacevole intrattenersi in lunghe e appassionate discussioni. E per quanto possa parer strano, erano tutti sereni e fiduciosi, nella speranza di un'imminente conclusione della guerra. Credevamo che il nostro momentaneo sacrificio, dimostrando agli alleati quali fossero i veri sentimenti del nostro popolo, avrebbe agevolato il ritorno dell'Italia nel consorzio delle nazioni libere e democratiche. I prigionieri politici finiscono sempre col credere nella realizzazione di ciò che sperano più ardentemente, ha scritto Vilfredo Pareto. Niente di più vero. Ma quella parentesi di vita serena doveva presto chiudersi. Ecco giungere improvvisamente una richiesta di uomini validi per eseguire lavori in altra località. Così, un crepuscolo livido e tempestoso, lasciamo il campo di Bolzano diretti a Dornsberg, in Val Venosta. Dornsberg, un antico castello semidiroccato, aveva un aspetto poco rassicurante quando ci apparve nell'oscurità della notte piovosa. Guardie armate ci guardavano torvamente e un sinistro bagliore di torce suscitavano l'idea di tenebrose segrete, di pene e di torture. Ma di lì a poche ore, nella luce del fresco mattino, nella dolce amenità del paesaggio, svanirono tutte le paure della notte. per prima cosa fu incaricato di predisporre l'impianto di una linea di trasporto dell'energia elettrica dal vicino villaggio fino al castello. Trascorsi così alcune giornate all'aperto, sotto la sorveglianza di un giovanissimo Landwache, una guardia territoriale altoatesina, naturalmente armato. Esaurito il mio compito, fui comandato al taglio degli alberi sui ripidi pendii boscosi della montagna. Era un lavoro pesante e non avrei potuto sopportarlo per molto tempo, ma fortunatamente, proprio in quei giorni, giunse al castello un carico di mobili antichi, quadri, arazzi, tappeti e oggetti di gran pregio, asportati dal palazzo dei principi di Borbone, Parma. Il comandante del distaccamento, affatto digiuno di cose d'arte, ebbe la felice idea di affidarmi l'incarico di catalogare e sistemare accuratamente tutti quei capolavori, indicando i nomi degli autori presunti. Per me trovarmi fra tante mirabili opere d'arte fu un piacere insperato, ma naturalmente feci del mio meglio per creare confusione, tanto che il nostro Oberscharführer non avrebbe potuto far di peggio. Poi d'improvviso giunse l'ordine che ci richiamava Bolzano in attesa di partire per un'altra destinazione, più lontana. Nel lager ritrovai mia moglie. Era serena e anche fisicamente stava abbastanza bene, grazie alla paterna assistenza del professor Diena, un medico torinese, fervente antifascista, che in seguito doveva perire fra gli orrori di non so più quale lager nazista. Qualche giorno di pace relativa, poi, con l'urgenza abituale, ecco l'ordine di raduno per trasferimento. Intorno alla colonna dei partenti, i compagni che rimanevano si affollavano per gli ultimi addii, tendendoci viveri, indumenti, sigarette, quello che avevano. La vittoria alleata ci assicuravano per darci coraggio. Era certa e imminente. Ancora poche settimane, poi verremo noi a liberarvi. Così dicevano, guardandoci con occhi accorati, sul volto una desolazione che non sapevano nascondere. Infine ci incamminammo. Tristemente, la colonna dei deportati lasciava per sempre il lager di Bolzano. Nel primo pallido chiarore dell'alba, tremando di freddo, andavo osservando i miei poveri compagni di sventura che, come me, avevano cercato invano un breve riposo nello spazio troppo ristretto. Si udivano lamenti e imprecazioni. C'era chi si stringeva a qualche congiunto, chi piangeva, chi pregava in un silenzio assorto, doloroso. I volti tradivano la sofferenza e l'ansia che attanagliavano il cuore di tutti. Durante le prime ore di viaggio, tutti si era fatto il possibile per essere cortesi con i compagni, ma mano a mano che il tempo passava e aumentava il nervosismo e il disagio rendeva insofferenti, la vernice dell'educazione cedeva agli istinti più naturali. 62 persone stipate in un vagone diventano fatalmente, prima o poi, 62 nemici che combattono fra di loro per ogni centimetro quadrato di spazio. E la lotta si faceva sempre più penosa. C'era chi aveva perduto ogni nozione d'umanità e il desiderio di riposo rendeva feroce verso il vicino. Il convoglio procedeva con esasperante lentezza. Lo stridio monotono delle ruote era snervante. Quando si fermava, e accadeva di frequente, nessuno rispondeva ai colpi che battevamo contro le pareti del vagone, implorando un sorso d'acqua o anche soltanto un po' d'aria, il permesso di scendere un attimo a sgranchirsi le gambe dopo tante ore di posizione costretta. Incrocevamo spesso delle tradotte militari tedesche e a quanto potemmo appurare il morale dei soldati era ancora decisamente elevato. Passavano cantando e gridandoci contro i loro insulti. Né mai scorgemmo un'espressione pietosa su quei loro volti duri e orgogliosi. Due volte al giorno le guardie di scorta alla nostra tradotta facevano una visita di controllo ai vari vagoni, con l'abituale minuzia. Durante le fermate capitava spesso che una SS si affacciasse al finestrino del carro per intimarci di consegnare il denaro e gli eventuali preziosi in nostro possesso. E così il lento, triste viaggio continuava fra un alternarsi di pioggia e brevi schiarite, attraverso campagne, villaggi, città semidistrutte, senza che nulla potesse destare il nostro interesse. Anche Vienna, con i suoi storici palazzi, il fascino imperiale e la sua atmosfera piena di musica, sfilò davanti a noi lasciandoci del tutto apatici. Del passaggio nella capitale austriaca conservo un solo ricordo, quel grido insistente, disperato, «Wasser, Wasser!» rivolto ai radi viaggiatori che timorosi o indifferenti si aggiravano per la grande stazione nella semioscurità sotto la pioggia. Anche quando, sfinito com'ero, mi assopivo leggermente, le mie labbra continuavano a ripetere silenziosamente, come una preghiera, acqua, acqua, sul ritmo delle ruote che rotolavano risuonando fra bruschi sobbalzi, come battendo i metri, i chilometri, trascinandomi sempre più lontano, e il mio cuore pulsava col ritmo stanco di quelle ruote. Passavano le ore, i giorni e le notti, ma il tempo non esisteva per me, o non contava più. Sapevo che si andava verso est, verso un destino. Quale destino? Nei momenti di maggior sconforto tentavo di reagire. Perché tormentarsi pensando a ciò che ci attende, mi dicevo, quando non si può far nulla per evitarlo? Durante una delle tante innumerevoli soste notturne del convoglio, nel nostro vagone vi fu un tramestio, un vociare concitato. Funaro, uno dei deportati, e un giovane viennese, divelte alcune sbarre del finestrino, si accingevano a un'acrobatica evasione, ma gli altri si opponevano a quella fuga spericolata per paura delle inevitabili rappresaglie delle SS di scorta, e alla fine i due aspiranti fuggiaschi dovettero rassegnarsi a proseguire il viaggio. La notte era insolitamente limpida e attraverso un pertugio del vagone potevo fissare, preso da una commozione profonda, gli occhi d'oro delle stelle che brillavano miti e lontane nella conca scura del cielo, mondi innumerevoli e liberi negli spazi infiniti, mentre il mio orizzonte ormai era limitato a quella mobile prigione che trascinava nel buio verso una sorte incerta il suo carico di miseria e di dolore. La situazione intanto diveniva sempre più insostenibile. Ai disagi del viaggio, alla sete spasmodica, alla fame che tormentava lo stomaco, per molti veniva ad aggiungersi un peggioramento continuo e inevitabile delle già precarie condizioni di salute. Talvolta conduceva a morte, che era in fondo la parola ultima che metteva fine a intollerabili sofferenze. Si levavano di frequente, nell'oscuro vagone malodorante, le preghiere per i morti e i moribondi, mentre noi superstiti eravamo costretti ad assistere impotenti a scene strazianti di disperazione. Intanto il viaggio proseguiva e il treno lentamente andava con il suo carico di vivi e di morti. Un pomeriggio, mentre il convoglio stava per ripartire dopo una lunga sosta snervante, uno stormo di aerei alleati piombò in picchiata su di noi. Sventagliate di proiettili crepitarono rabbiosamente, scatenando urla di spavento e di dolore. La mia vita era in pericolo, come quella di chiunque altro, ma anche in quel momento mi mantenni freddo e calmo. Che cosa poteva rappresentare ormai la vita per me, destinato all'internamento in un lager tedesco da cui forse nessuno sarebbe uscito vivo? Dopo quel breve mitragliamento, durato qualche minuto, gli aerei si allontanarono e potemmo riprendere il viaggio. Col passare del tempo, intanto, si inaspriva nell'animo mio, già oppresso da un'infinita tristezza, la preoccupazione per la sorte di mia moglie, come me rinchiusa in uno dei vagoni del convoglio. Debole e malata com'era, bisognosa di cure e di conforto, certo soffriva assai più di me per quella situazione, e io non potevo far nulla per aiutarla. Un mattino, durante una sosta del treno nelle vicinanze di un torrente, ci venne finalmente concesso di scendere per qualche istante. Riuscii così ad avvicinarmi al vagone delle donne, e subito scorsi la mia povera Elena, che affannosamente aggrappata al finestrino mi stava cercando con gli occhi nel gruppo dei compagni. La chiamai a gran voce e lei mi guardò, ma come se non mi riconoscesse. Le rivolsi qualche parola d'augurio, perché proprio quel giorno ricorreva il suo compleanno. Le domandai come stava. Non rispose. Forse non mi intese, comunque non mi capì. Accostarmi di più non potevo, e oltretutto, un attimo dopo, ci fu ordinato di risalire sul treno. Il viaggio durava ormai da 3 giorni e 4 notti, e naturalmente il disagio generale era ormai intollerabile. A parte la fame, la sete, la mancanza di spazio e l'aria irrespirabile, si era fatto assillante il problema di come soddisfare i bisogni fisiologici, che inevitabilmente dava adito a continui rabbiosi litigi. I nervi di tutti andavano cedendo, di tanto in tanto qualcuno si abbandonava a crisi isteriche di disperazione. Vi fu persino chi tentò il suicidio ingoiando certe pillole che aveva portato con sé, appunto per quella triste evenienza. Un povero vecchio, amorosamente assistito dal giovane figlio, agonizzava ormai da molte ore. A un certo punto udì il ragazzo mormorare con la voce rauca di pianto: Dio santo, com'è faticoso morire! Si parlava naturalmente con sgomento e paura del campo di concentramento che ci attendeva. Ne avevamo sentito raccontare tante su quell'argomento, quando ancora eravamo liberi, ma sempre in maniera vaga, incerta, cosicché non potevamo farcene un'idea abbastanza convincente. E intanto quell'interminabile viaggio maledetto sembrava volgere alla fine. Il paesaggio diventava sempre più boscoso e cupo, oppresso da una bruma fredda e malinconica, tipicamente nordica. Noi, tuttavia, alla prospettiva di essere finalmente arrivati a destinazione, provavamo un senso di sollievo e di liberazione. Tutto ci sembrava preferibile alla vita in quella mobile prigione, a quell'incertezza spasmodica sulle sorti a cui andavamo incontro. Niente poteva esistere di più insoffribile di quella promiscuità, di più tormentoso di quell'atmosfera pesante, tetra, inquinata dal fetore dei cadaveri e degli escrementi, dall'odore acuto e selvatico del sudore dei vivi. Niente di più inumano di quel lento scorrere di ore, con l'ansietà e la paura che si gonfiavano dentro di noi, mentre i bambini urlavano e i malati gemevano, morendoci accanto. C'era tuttavia qualcuno fra noi che si conservava ottimista e persisteva nel credere, nel voler credere, che il diavolo non fosse così brutto come lo si dipingeva. Illusi, era infinitamente più brutto. Fine lettura, pagina 13.